Buonasera! Benvenuti a questa nuova puntata di Non facciamone un dramma. È una puntata particolare, un orario particolare, siamo alle 22 del lunedì sera. Ci presentiamo, noi siamo Alberto Domenichini e con me questa sera c'è
Giulia Rondinara.
Siamo degli studenti di medicina, ma abbiamo una grandissima passione per il teatro. Infatti la nostra puntata sarà a sfondo teatrale.
Sì, oggi leggiamo a tema, ovviamente il nostro tema di oggi è l'amore e per questo tema un po' particolare, sicuramente molto complesso, abbiamo scelto un'opera che è un'opera di Shakespeare che sicuramente non è molto conosciuta, ma che abbiamo trovato interessante perché ci permette di affrontare molti spunti diversi.
Questo testo è I due gentiluomini di Verona, di Shakespeare. I due gentiluomini è un'opera abbastanza giovanile di Shakespeare, è stata composta intorno al 1590, racconta la storia di due gentiluomini appunto di Verona che sono Valentino e Proteo. A Valentino è data la possibilità di trasferirsi a Milano, alla corte, ai tempi era la corte di Milano, e deve lasciare Proteo, il quale è innamorato della giovane Giulia. Valentino è un po' riluttante, un po' non gli piace l'amore, diciamo. A Milano però si innamora di una giovane che si chiama Silvia.
A proposito di questa commedia abbiamo voluto anche utilizzare un commento che è di Giorgio Malchiori dell'Opera Meridiani, che per dare un po' un'idea di quello che era anche soltanto il riferimento di Shakespeare per questa commedia. E appunto abbiamo tratto questo pezzo che dice: a differenza della maggior parte dei drammi di Shakespeare, per i due gentiluomini di Verona non è stata identificata una fonte precisa e neppure una fra le molte possibili che abbia suggerito all'autore la struttura portante della commedia. Egli si è rifatto in questo caso più che ad opere singole ad un intero genere o generi letterari e alle tematiche rinascimentali correnti. La commedia si fonda sul tema dell'amicizia maschile turbata dalla rivalità in amore, un tema di origine classico sul quale gli scrittori del Rinascimento, italiani, francesi, spagnoli e inglesi, avevano intessuto infinite variazioni collegandole ai maggiori filoni della narrativa contemporanea, sia quello sentimentale a sfondo realistico, sia quello più propriamente romanzesco e avventuroso, derivato dalla lettura cavalleresca.
Bene, allora, effettivamente non abbiamo neanche presentato come abbiamo intenzione di condurre questa puntata. Allora, adesso, finito questa breve introduzione, metteremo una musica, poi leggeremo una scena, la commenteremo insieme. La prima scena che leggeremo è tratta dall'inizio dell'opera, atto primo, scena prima. Io, Alberto, leggerò Valentino, mentre...
E io leggerò Proteo.
Bene, allora adesso vi metto la musica, che sarà anche il fil rouge di questa nostra puntata di questa sera. Si tratta di Glenn Gould Plays Bach, The Goldberg Variation, BMW 998. E quindi vi auguro un buon ascolto e poi un buon ascolto anche della scena vera e propria. Ci vediamo più tardi. Grazie. Thank you. Non farla tanto lunga, Proteo, amico mio caro. Il giovane che in casa si chiude avrà mente chiusa. Se la passione non incatenasse la tua verde età e dolci sguardi di colei che tu ami ed onori, sarei tentato di indurti a venire con me, a scoprire le meraviglie del vasto mondo per non lasciarti a casa, stoltamente infiacchito, a dissipare la tua giovinezza in trastulli senza senso. Ma poiché ami, continua ad amare. E sii fortunato quanto vorrei essere io, fossi anch'io innamorato.
Te ne vai, allora? Buon Valentino, addio. Pensa al tuo Proteo, se mai ti accadrà di vedere cose rare e inconsuete nel corso dei tuoi viaggi. Immagina che io sia con te, compagno del tuo piacere, ogni volta che incapperai in qualcosa di buono. E nel pericolo, se mai dovessi rischiare di trovarti in pericolo, affida la tua pena alle devote mie preci, che sarò io, Valentino, a sgranarti il rosario.
E a pregare per me su un breviario d'amore?
A pregare per te su di un libro che amo.
Vuoi dire su qualche effimera storia d'amore eterno? Il giovane Leandro che si fa l'Ellesponto.
Ma quella è una storia eterna, di un amore senza fondo. Tant'è che lui, per amore, rimase un'eternità a mollo.
È vero. Mentre tu, per amore, ti sei rammollito. Senza mai aver notato l'Ellesponto, oltretutto.
Rammollito? Su via, non mi dare del molle.
No, non lo farò. La mollezza non fa per te.
Che intendi?
Ma l'essere innamorato, per cui lo spregio lo paghi gemendo, la freddezza con sospiri dolenti, il piacere effimero d'un istante con chissà quante veglie notturne, ansiose ed defatiganti. Se mai hai fortuna, potrai ben dirti sfortunato. Se perdi, beh, potrai dir tua un'improba fatica. Come che vada, è una follia pagata con la ragione, se non è la ragione a cedere alla follia.
Così, a rigor di logica, mi definisci un folle.
Temo che la tua logica mi dia in questo ragione.
Stai cavillando sull'amore, ma io non sono amore.
Amore è il tuo padrone, visto che è lui a dominarti. E chi si sottomette al gioco di un folle non passerà la storia, penso, come un uomo saggio.
Eppure è scritto, come nel più tenero boccio si annida avido il verme, così l'avido amore si insedia negli spiriti più eletti.
Ma è anche scritto, come il bocciolo più precoce del verme è roso prima di fiorire, così gli spiriti più giovani ed ingenui sono volti dall'amore alla follia e devastati in boccio, a primavera perdono le foglie ed ogni bella speranza o promessa di futuro. Ma che pro, perdo tempo a consigliarti, votato come sei a dissennata passione. Addio di nuovo. Mio padre, all'imbarcadero, attende il mio arrivo per vedermi salpare.
Ti accompagno, Valentino?
No, mio buon Proteo. Salutiamoci adesso. Mandami tue notizie, per lettera, a Milano, delle tue fortune amorose ed ogni altro evento che qui abbia luogo in assenza dell'amico. Ed io del pari ti manderò mie nuove.
Che a Milano t'arrida ogni fortuna.
Ed altrettanto a te che resti. Addio!
Lui va a caccia d'onore e io d'amore. Lui lascia perdere gli amici, per meglio onorarli. Ed io, per amore, perdo me stesso, gli amici e tutto. Tu, Giulia, tu mi hai metamorfosato. Mi hai fatto trascurare gli studi, perdere il mio tempo, far guerra al buon consiglio, far del mondo uno zero, fiaccare cuore e intelletto, confondere il pensiero.
Bene, allora abbiamo letto questa prima scena. Sicuramente si può ben vedere che è l'introduzione del testo. Quindi vengono presentati i personaggi dell'opera, Valentino e Proteo. Si può vedere qual è il problema che si pone, che sarà poi effettivamente illustrato poi nel corso del testo. Quindi la differenza che c'è tra questi due amici. Valentino e Proteo innamorato, perso della sua Giulia, e Valentino che invece non gliene frega niente, possiamo dire, proprio brutalmente. Lui vuole andare, vuole viaggiare, vuole costruirsi un futuro. Quindi un tema sicuramente importante di questo inizio è l'amicizia. L'amicizia tra i due giovani, un'amicizia che può portare a anche sofferenza nella divisione che ormai è scritta, è prescritta. Poi un altro tema è...
Sì, sicuramente un altro tema interessante che si vede già dall'inizio dello svolgimento dell'opera è il tema del viaggio, un tema che ovviamente è un tema che in letteratura ricorre, diciamo, molto spesso. Già, per esempio, nella letteratura italiana il tema del viaggio in Manzoni, nei Promessi Sposi, è solo uno dei mille esempi che potremmo fare. E secondo me è molto bello appunto sottolineare come questo viaggio, che poi di fatto per noi non è un viaggio così rilevante, è un viaggio che va da Verona a Milano, tra l'altro Verona-Milano che Shakespeare lo intendeva per nave, quindi questo è abbastanza interessante come era la geografia immaginata da Shakespeare. E secondo me è interessante appunto il tema del viaggio, che è un tema centrale di molti romanzi, che è il tema centrale del romanzo di formazione, del romanzo dell'uomo che cerca qualcosa e per cercarlo decide di mettersi in viaggio. E secondo me questo viaggio poi si rincorrerà durante tutta la vicenda, perché c'è un continuo passare dei protagonisti da un viaggio all'altro, e spostandosi da Verona a Milano, ci sarà molto questo tema dell'andare, del cercare.
Esatto, anche perché ricordiamo che siamo nel Medioevo, quindi... No, sì, cosa sto dicendo? Siamo nel Rinascimento. Però ricordiamoci che già dal Medioevo, comunque gli anni del commercio, veniva principalmente per nave. Quindi il viaggio, l'attraversare l'Europa, l'ignoto, comunque sono delle tematiche assolutamente molto importanti.
Sicuramente molto rilevanti in quest'opera come in tutta diciamo la tematica letteraria dell'epoca.
Ok, direi che come introduzione abbiamo fatto un bel recap di quella anche che è la storia, che ricordiamo siamo nel Rinascimento e non nel Medioevo.
Grazie per averlo sottolineato.
No, perché magari gli ascoltatori a casa magari pensano che io non sappia che nel 1590 siamo nel Rinascimento.
È giusto quel dettaglio.
Esatto, no, era giusto per dire che anche già dal Medioevo c'era questa concezione del viaggio, giusto Giulia?
Sì, sicuramente.
Bene, allora, adesso come andiamo avanti? Adesso la prossima scena che leggeremo, in realtà sono due scene differenti, andiamo a analizzare l'amore vero e proprio.
Sì, qua entra diciamo in scena l'amore vero, l'amore almeno come è inteso in questa commedia, e secondo me è bello perché noi appunto in questo adesso andiamo a leggere i due testi di due diverse coppie, leggiamo la coppia Silvia Valentino e successivamente in fila diretta leggiamo la coppia Proteo Giulia.
Esatto, quindi la prima scena è la scena atto secondo, scena prima, e Giulia leggerà Silvia, mentre io leggerò Valentino, mentre la successiva sarà tratta dall'atto secondo, scena seconda, io leggerò Proteo, mentre Giulia leggerà Giulia. Quindi vi auguro un buon ascolto, facciamo ancora un piccolo intervallo musicale con il nostro fil rouge e poi vi aspettiamo con le due scene. Non metteremo nessuna pausa, aspetteremo giusto un attimo e poi vi gusterete la scena successiva. Grazie, buon ascolto. Mia signora e padrona, mille volte buongiorno.
Ser Valentino, mio fedelissimo, a voi due volte mille.
E poiché me l'avete ingiunto, vi ho scritto la lettera per quell'innominato vostro amico segreto. Cosa che ho fatto con la più gran riluttanza, sol perché è assai devota a vostra signoria.
Grazie del cortese servigio. È scritta con mano esperta.
Credetemi pure, Madonna, non è stato facile, poiché ignorandone il destinatario, procedevo a tentoni, tra mille esitazioni.
Forse pensate di aver faticato un po' troppo.
No, Madonna, pur d'esservi d'aiuto, sono pronto a scriverne, se tale è il piacer vostro, altre mille così. Eppure...
Sospensione eloquente, il resto lo indovino. Eppure non ve lo dico. Eppure non me ne importa. Eppure riprendetevela. Eppure ve ne ringrazio. Eppure intendo non disturbarvi mai più.
Ma che intendete, mia signora? Non vi è piaciuta?
Sì, sì. I versi sono scritti con briosa eleganza, ma malincuore. E allora fate meglio a riprenderveli. Su via, riprendeteli.
Ma Madonna, sono per voi.
Certo, certo. Li avete scritti a mia richiesta, signore. Ma non li voglio più. Teneteli per voi. Avreste dovuto comporli con più sentimento.
Sol che vi aggradi, signora, ve ne scriverò altri.
Dopodiché, per amor mio, rileggeteli. E se vi piaceranno, bene. E se no, tanto peggio.
E se mi piaceranno, Madonna, cosa accadrà?
Ne aver tre tratto piacere. È questo il premio di tali fatiche. E così, buona giornata, mio cavalier servente.
Fatti coraggio, gentile Giulia.
Dovrò per forza, se non c'è rimedio.
Appena posso farò ritorno.
Se resterete mio, tornerete anche prima. Serba questo ricordo. Per amore della tua Giulia, ti do questo anello.
Quando è così facciamo cambio. Ecco, prendete il mio.
E dello scambio, un bacio sia sacro suggello.
A te la mano, a pegno di fedeltà costante. E se nell'arco d'un giorno mi sfuggerà un'ora sola, senza che io, Giulia, sospiri per te, che un'ora dopo qualche brutta sventura venga a punirmi d'aver obliato il mio amore. Mio padre è lì che aspetta. No, non dirmi nulla. Siamo all'alta marea. No, non la marea delle tue lacrime. Tale marea mi fa indugiare oltre il lecito. Addio, Giulia. Cosa? Mi lasci senza dirmi nulla. Ma sì, la fedeltà d'amor tacer si vuole. Nobili azioni esige, e non parole. Allora, sicuramente abbiamo, come abbiamo, penso, spero, perlomeno potuto sentire, è un amore vissuto in un modo differente. Allora, da attore, aspirante attore, mi viene da dirvi che spero abbiate intuito da come abbiamo anche interpretato queste due scene. Parlo più che altro per il mio personaggio, per i miei personaggi, quindi Valentino e Proteo. Allora, Valentino sicuramente è appena stato folgorato dall'amore, quindi è ancora nel momento della cotta, è follemente innamorato di questa Silvia, o perlomeno pensa di essere follemente innamorato di questa Silvia. Quindi, secondo me, il modo migliore per rendere questa concezione è fare un po' quella voce un po' vuota, cioè, ma vuota in senso positivo, non vuota.
Sei reso sicuramente bene.
Speriamo, però. Spero. Grazie, anche te, bravissima.
Mi è piaciuto molto.
Invece, se vogliamo sempre considerare un lato più tecnico, io ho visto Proteo distrutto. Però la distruzione non viene resa nella distruzione delle parole. È più un tono più marcato, comunque. Cioè, la voce è piena, perché lui è veramente, o anche lui pensa di essere veramente distrutto da questo abbandono che deve fare. Perché appunto non abbiamo presentato prima cosa è successo precedentemente, ma Proteo viene anche lui inviato a Milano per volere del padre, il quale si chiede come mai Valentino è deputato a viaggiare, a diventare qualcuno.
Diventerà parte della corte imperiale,
esatto,
lui, quindi è un futuro abbastanza
bello, esatto, esattamente. Invece suo figlio no, quindi lui viene forzato e il padre non sa dell'amore per Giulia, di suo figlio. E quindi questo è il primo confronto che sicuramente possiamo estrapolare da queste due scene. Poi Giulia, volevi parlarci dell'amore nell'epoca elisabettiana, giusto?
Sì, io volevo mettere una nota un pochino più tecnico-stilistica, diciamo così.
Dai, vai. So che ti piace tanto questa
esatto,
parte.
Esatto, perché mi sono abbastanza appassionata a leggere magari quello che era anche l'intento di Shakespeare, ma non era solo l'intento di Shakespeare, ma l'intento degli uomini letterati, di coloro che creavano opere teatrali in quell'epoca. E a proposito ho letto che questo testo è raccolto all'interno delle cosiddette commedie eufuistiche.
Ma mi fa ridere perché questo testo, questa parola ti piace molto,
sì,
vero?
Mi piace
eufuistico,
moltissimo.
Guarda come l'ha detto bene.
Esatto, perché è un termine che a tutti può sembrare un pochino astruso, perché che cavolo vuol dire eufuistico nel nostro mondo, non lo so. Però eufuistico fa riferimento a un'opera che si chiama Eupheus di John Lyly, che è proprio dell'epoca di Shakespeare e che tratta l'identico medesimo tema di quest'opera, quindi la rivalità degli amici in amore. E parla proprio di questo Eupheus che si innamora di Lucilla, che però è amante del suo amico,
Philautus. Quindi è interessante come il tema sia lo stesso e si risolve nello stesso modo, che poi vedremo alla fine dell'opera. E quello che ho trovato interessante è che questo genere, eufuismo, si riferisce a una sorta di stile letterario che vediamo in Italia tradotto in marinismo, e che è uno stile un tantino manierato, uno stile ricco di figure retoriche, di parallelismi, di, come dire, un tantino barocco, un pochino rococò e un tantino, magari un pochino anche artificioso. E noi abbiamo voluto metterlo a paragone con un'altra grandissima opera di Shakespeare, sicuramente più conosciuta, che è Il Romeo e Giulietta, che è un'opera che anche qui volevo leggervi un pezzo, tratto sempre dalla stessa collezione dei Meridiani. Adesso non vi so dire esattamente l'autore.
Prima di tutto ricordiamo che Romeo e Giulietta chiaramente non è una commedia come invece I due gentiluomini di Verona. Si tratta di un dramma scritto a posteriori rispetto ai due gentiluomini. Infatti I due gentiluomini comunque è un testo che è un po' una prova per Shakespeare comunque.
Esatto. Vai, Giulia. E dice: Romeo e Giulietta viene dunque considerato come prototipo di tragedia lirica, applicazione del modello eufuistico in campo teatrale. E tuttavia l'autenticità delle doti poetiche di Shakespeare e ancora più il suo senso del teatro non gli permisero, anche se lo fosse effettivamente proposto, di rimanere nell'ambito di una convenzione codificata. Perfino nelle parti nelle quali sembra rispettarla rigorosamente, il linguaggio eufuistico dei vari personaggi si viene diversificando in ciascuno, tanto da diventare un elemento caratterizzante. E qua anche bello che dice proprio come si veda la transizione dell'opera da nella seconda metà del dramma, con l'incalzare degli eventi, si accetta l'insensibile transizione dalla chiave lirica a quella veramente tragica. E secondo me questo è quindi bello da sottolineare, come Shakespeare usi questa commedia eufuistica e soprattutto I due gentiluomini di Verona come una sorta di fucina teatrale. È stata definita proprio commedia laboratorio perché mette in scena una serie di generi teatrali e temi differenti, linguistici, veramente spazia da differentissimi temi linguistici, come opera per proporci poi i suoi drammi più maturi.
Bene, allora adesso noi abbiamo voluto proporvi un paragone, quindi con il classico Romeo e Giulietta, però vi leggeremo solamente dei brevi episodi, in quanto la puntata comunque non è improntata a quest'opera. Abbiamo deciso di leggervi una parte del monologo di Romeo, monologo in realtà è un dialogo, l'atto primo, scena quinta, che leggerò io, e poi Giulia invece farà Giulietta, fa ridere che prima Giulia su Giulietta, vabbè, leggerà il classicissimo, bellissimo monologo.
Spero
del
di essere
balcone.
All'altezza.
Ah, assolutamente, ne sono certo. Tratto quindi dall'atto secondo, scena seconda, quindi vi lasciamo con questo, senza intervallo musicale, quindi sentirete subito la mia voce. Chi è quella donna che arricchisce la mano di quel cavaliere? Oh, ella insegna le torce a bruciar con più luce. Sembra pendere sulle guance della notte come un gioiello splendente dell'orecchio di un etiope. Una bellezza troppo ricca per l'uso, troppo preziosa per la terra. Una colomba di neve in un branco di corvi. Così è lei, tra le sue compagne. Finito il ballo, guarderò dove si mette, e toccando la sua renderò felice la mia rozza mano. Ha forse mai amato sinora il mio cuore? Negatelo, occhi, perché mai, sino a stanotte, avete visto la vera bellezza.
Oh, Romeo! Romeo, perché tu sei Romeo? Rinnega dunque tuo padre e rifiuta quel nome. O se non vuoi, legati al mio amore e più non sarà una Capuleti. Solo il tuo nome è mio nemico. Tu sei tu, anche se non fossi uno dei Montecchi. Che cosa vuol dire Montecchi? Né mano, non piede, né braccio, né viso. Nulla di ciò che forma un corpo. Prendi un altro nome. Che c'è nel nome? Quello che chiamiamo rosa, anche con un altro nome avrebbe il suo profumo. Anche Romeo senza più il suo nome sarebbe caro, com'è, e così perfetto. Rinuncia al tuo nome, Romeo, e per il nome, che non è parte di te, prendi me stessa.
Bello, grazie Giulia. Quindi...
Sicuramente è un amore più passionale, cioè secondo me...
Dici?
Non so, secondo me si toccano vette alte, perché? Perché è interessante, secondo me, notare la prima parte dell'opera, all'inizio proprio del Romeo e Giulietta. Romeo è innamorato di un'altra donna, che è Rosalinda,
mi sembra. Tutti, sì, sì.
E si vede proprio come mette in atto anche un linguaggio, quando parla di Rosalinda, che è un linguaggio ancora tutto figurato, artificioso, un pochino costruito, che secondo me si scioglie nel momento in cui incontra Giulietta, perché Giulietta è l'amore a prima vista, che è l'amore veramente che gli rivoluziona la vita.
Esatto, hai detto benissimo, hai detto l'amore a prima vista. E questo amore a prima vista è ripreso proprio dai Due gentiluomini di Verona, perché Valentino si innamora a prima vista di Silvia. Quindi questo è sicuramente un punto di accordo, di similitudine che possiamo estrapolare dai due testi. Come abbiamo detto prima, comunque ricordiamoci che Romeo e Giulietta è un dramma, penso sia il dramma più conosciuto, famoso di sempre, mentre I Due gentiluomini di Verona, Dico a malincuore, è una commedia che purtroppo non è conosciuta.
Tra l'altro, secondo me, invece, è molto interessante, proprio perché racchiude molti dei frutti che poi matureranno nello Shakespeare un pochino più...
Maturo.
Maturo,
più
sì, esatto. Maturo.
Vabbè, come esatto, se possiamo permetterci di dire maturità. Ok,
esatto.
Questo bellissimo concetto. Va bene, adesso vi mettiamo ancora un pezzo del nostro fil rouge. Scusatemi, mi diverto troppo a dire questo fil rouge. E poi trarremo delle conclusioni, ma non sarà la vera fine ancora.
Tra parentesi, Alberto sta studiando il francese.
Sì, parlando francese, no. So solo dire oui, merci, je m'appelle Alberto, basta.
Fil rouge,
guarda, questo mi diverto troppo. Va bene, quindi vi rimetto il nostro fil rouge. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata. Questa sera qui con noi abbiamo la dottoressa Rondinara, che ci parlerà dell'amore in medicina. Prego, dottoressa, grazie in primis di essere qui con noi questa sera.
Devo ringraziare voi per avermi invitato.
Voi, mi dà addirittura del voi, grazie.
Voi, lei e il pubblico che
come entità
ci senta da casa, esatto. E grazie, perché è interessante, io volevo proprio, mi sto appassionando di questa ricerca che ha basi neurologiche, però riguarda un tema che sicuramente noi pensiamo abbia poco di neurologico, comunque scientifico, e in realtà l'amore ha un fortissimo background biologico, e quindi tutto quello che noi pensiamo sia magico, passionale, in realtà è qualcosa che nasce a livello molecolare e dal punto di vista ormonale. E è stato interessante che diversi studi hanno dimostrato come durante le diverse fasi dell'amore, che prima ci ha parlato anche Alberto, siano di fatto il risultato...
Il dottor Domenichini, il dottor per favore, cioè Alberto, chi è
il dottor Domenichini, proprio come durante l'amore ci sono delle fasi, noi le conosciamo queste fasi, c'è la prima fase, l'innamoramento completamente perso, c'è la fase seconda dove comunque entrano in gioco un pochino la relazione più stabile... E quello che è interessante è che queste diverse fasi sono influenzate da diversi ormoni. Nella prima fase gioca un ruolo fondamentale la nostra dopamina, che è quella che viene rilasciata a bomba anche quando uno si droga, di fatto.
A bomba. Quindi, mi piace il linguaggio tecnico proprio. A bomba.
Sì, dobbiamo dirlo, perché voi pensate che l'amore sia diverso dal farsi... un po' di qualche bella droga, sostanza, ma di fatto è più o meno la stessa cosa. Tra l'altro, l'estato dell'amore diventa l'idea della persona amata
può essere definita tale, come, tale quale un'idea prevalente e può addirittura diventare l'oggetto di un disturbo ossessivo compulsivo. Quindi tra il disturbo ossessivo compulsivo e l'innamoramento non è che ci corra poi tutta questa differenza. E quello che è interessante notare è che proprio questo stato euforico, questo stato di iperecitazione, di grande motivazione che abbiamo è dovuta al fatto che nel nostro cervello, quando ci innamoriamo, viene rilasciato una grossa quantità di dopamina all'interno di questo sistema, con sistema complesso neurologico, che è il sistema mesolimbico, e il rilascio di dopamina è responsabile di questa grande carica che abbiamo, che si associa a una riduzione della serotonina. La serotonina, che è invece un ormone che, cioè non è un ormone, è una sostanza, è un neuromodulatore che ci fa venire fame, ci fa dormire, e quindi abbiamo gli effetti dell'innamoramento, che sono il non voler dormire, l'insonnia, la mancanza di appetito, la grossa eccitazione, queste cose qui.
Va bene, grazie mille, dottoressa.
Prego, un piacere.
Va bene, allora, noi vogliamo ringraziarvi per aver seguito questa nostra prima puntata, ma non è finita qua, quindi non abbandonate ancora, perché la parte bella deve ancora venire. Comunque noi vogliamo darvi appuntamento in primis mercoledì con i ragazzi, a mercoledì alle ore 16, e noi invece continueremo lunedì prossimo e andremo avanti sempre con i due gentiluomini di Verona, perché siamo ancora neanche a metà dell'opera, quindi andremo avanti a analizzare questa storia d'amore, e mi raccomando, voi commentate, scriveteci sulla nostra
vogliamo
pagina Instagram,
ragazzi, esatto, vogliamo tutti sentirvi, così poi leggiamo i vostri commenti in diretta,
esatto, cioè
vogliamo rendervi partecipi del nostro programma, e quindi partecipate.
E se non conoscete l'opera, per favore, cioè, scriveteci secondo voi come va, cioè come prosegue.
Sì,
sono veramente curioso.
Tema, un tema che sicuramente è interessante vedere i vostri pareri e le opinioni.
Esatto, allora per questa sera abbiamo deciso di lasciarvi con una poesia. Prima è una poesia tratta dai sonetti di Shakespeare, lo so, non ci siamo tanto discostati dall'autore, è una poesia classica e quando la sentirete capirete subito, si tratta del sonetto numero 130. E ho deciso di recitarvela in inglese perché vorrei tenere la metrica originale, quella di Shakespeare, e spero che l'apprezzerete.
L'inglese di Alberto è ottimo, a differenza del francese l'inglese è ottimo.
Vabbè, ma vi sorprenderò, prometto che per la fine dell'anno mi sentirete parlare un francese ottimo. Oui, oui, mais oui, oui, oui. E poi dopo la poesia vi lasceremo con una canzone finale, sempre d'amore, e abbiamo deciso di mettere Love of My Life dei Queen.
Che spero tutti conosciate, ragazze.
No, cioè,
che parla, è dedicata alla donna, diciamo, alla prima, al primo amore di Freddie Mercury, che poi sarà un amore che in realtà si trasformerà in amicizia, ma sarà continuato tutta la vita. Quindi, secondo me, è una canzone bellissima e devo dire che è stata scelta da Alberto, quindi gli diamo questo merito di aver selezionato una canzone che, insomma, rende bene l'idea d'amore. La canzone è dedicata appunto alla sua amica Mary Austin. Adesso partiamo con la poesia.
Attimo di sospensione.
E noi comunque vi auguriamo
una buona notte.
Buonissima notte, spero che vi abbiamo allietato questo lunedì sera.
Vi auguriamo anche un buon proseguimento di settimana. E noi ci rivediamo appunto lunedì prossimo. Ma mi raccomando, l'appuntamento prima è mercoledì alle ore 16. E se ci avete ascoltato dal podcast, mi raccomando, scorrete al successivo e ascoltatelo. Grazie mille,
ciao,
e alla
ragazzi,
prossima.
Ciao, bacio,
buonanotte,
ciao.
Un bacione. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun? If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes, is there more delight than in the breath that from my mistress reeks? I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she believed with false compare.
Love of my life.